Siamo nel 1990, questo è naturalmente Seal, tutti avete riconosciuto Crazy da un album pazzesco. E, è un puro caso che introduciamo i nostri ospiti, soprattutto uno, vabbè, che da oggi diventa, lo era già, ma solo telefonicamente, ma da oggi diventa amico di Radio Parma. Invece l'altro è un amico di vecchia data di Radio Parma. Io do il benvenuto a Raimondo Melilupi, naturalmente, e lo ringrazio perché mi ha portato qua Maurizio, ti chiamerei quasi artista, perché comunque chi lavora al mixer, chi lavora al mixer, chi produce, chi arrangia, chi dà le dritte ai musicisti, un po' artista lo deve essere. Maurizio Biancari, benvenuto.
Grazie.
Benvenuto a Radio Parma, Maurizio, come stai?
Grazie Simonetta, molto bene. Sono d'accordo con te, non è una questione di presunzione, io mi sono sempre considerato un artista perché il mio lavoro ha comunque una componente artistica e musicale fortissima, cioè non lo puoi fare pensando solo di tirare giù e su dei fader o girare dei potenziometri.
O il curso, i potenziometri è un termine bellissimo che ormai non si sente quasi più perché è meraviglioso.
Però non è solo quello, infatti, c'è tanto dietro questo mestiere qua.
Tanto. Ecco, noi dicevamo casualmente, abbiamo introdotto il nostro ospite che è stato accompagnato, caro Raimondo, ti ringrazio.
Ma
come
grazie
stai?
A voi, benissimo, grazie.
Bene.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Raimondo Melilupi ce l'ho accompagnato qui, Maurizio Biancani, che avevamo già sentito al telefono qualche tempo fa, proprio in occasione dell'uscita del tuo libro L'alchimista del suono, 50 anni di musica al mixer, e avevamo già chiacchierato e insomma Maurizio Biancani si conferma un gentiluomo perché ci aveva promesso che sarebbe venuto in studio ed eccolo qua. Poi parleremo del fatto che stasera c'è la presentazione del libro,
giusto,
vi diremo dove eccetera eccetera, però tornando a Seal, quell'album d'esordio pazzesco venne prodotto da Trevor Horn. Chi mi ascolta regolarmente sa che io ho un po' la fissa dei produttori e ho anche la fissa di Trevor Horn, che è stato il fautore forse il principale fautore del suono degli anni Ottanta, con delle intuizioni meravigliose. E ci ricolleghiamo, Maurizio, in qualche modo alla ricerca dei suoni e al bilanciamento, il gusto. Insomma, tu hai lavorato con i più grandi. Facciamo un veloce elenco?
Cominciamo da quello col quale praticamente abbiamo fatto una carriera parallela, anche se molto diversa, naturalmente, che è Vasco Rossi, conosciuto nel 1976, quando ancora facevi il DJ in una discoteca. E io avevo appena iniziato, era qualche mese che mi dilettavo di inventarmi questo mestiere, perché allora questo tipo di lavoro che io ho proseguito fino adesso e che continuo a fare era un lavoro che te lo dovevi letteralmente inventare, non c'era niente che ti dicesse o qualcuno che ti potesse indicare. Quindi diciamo che c'è stato tutto un discorso pionieristico di tutto questo. Poi da lì in poi altro grandissimo nome col quale ho lavorato praticamente tutta la mia vita è stato Lucio Dalla, fino purtroppo al giorno della sua scomparsa. Poi dopo tutti praticamente, guarda, faccio prima a dirti quelli con i quali io non ho lavorato. Esatto, però tutti gli altri ci ho lavorato, quindi tutti, naturalmente tutti i nomi della scena musicale bolognese, quindi i vari Carboni, Samuele Bersani, gli Stadio. Esatto, i Gas Nevada, gli Schiantos.
Mito, anche gli Schiantos, indimenticabili.
E poi tutti gli artisti che venivano dalle case discografiche di Milano, compresi Pooh, Fiorella Mannoia,
Sempre lì alla Phonoprint.
Sempre, non sempre in Phonoprint, perché io sono stato sempre una persona che ha girato tantissimi studi. Non mi volevo rinchiudere nel mio resident praticamente, perché mi sembrava limitativo.
Certo.
Volevo capire un po' come si lavorava anche in altri studi, conoscere altre macchine, conoscere altre persone. E quindi ho lavorato praticamente in tutta Italia, tanto a Milano. E poi ho avuto la fortuna di poter lavorare anche all'estero. Quindi.
Avete riconosciuto dalla voce, perché non lo potete vedere, siamo in radio, ma dalla voce sicuramente l'avete riconosciuto se regolarmente, come facciamo noi, guardate su Sky Arte la serie 33 giri Italian Masters, perché Maurizio Biancani è colui che al mixer praticamente ci aiuta a capire, con l'assistenza del musicista di turno, come sono stati realizzati gli album, come sono stati scelti i suoni, come sono stati bilanciati. Senti, è una cosa per me affascinantissima, io non ho persa una delle puntate di 33 giri Italian Masters. Ti dico subito la mia preferita, quella di Pigro, di Ivan Graziani.
Ah, di Graziani.
È una cosa meravigliosa. Raimondo, tu come hai conosciuto Maurizio?
È molto semplice. Io, nella mia carriera, diciamo inerente alla musica, che non è l'unica che perseguo, comunque quella che mi sta più a cuore, a un certo momento avevo proprio l'esigenza, come in veste di produttore e di discografico, e quindi non solo di musicista, di trovare una situazione appunto più artistica in tutte quelle che sono le lavorazioni legate ai missaggi e soprattutto al mastering. Io
vogliamo spiegare cos'è il mixaggio, è intuitivo, ma il mastering?
Il mastering è, diciamo, la finalizzazione della registrazione per garantire un ascolto armonico di tutto un disco,
che
quindi
è un po'
mette
il prodotto finale.
Sì, esatto, mette a livello, diciamo, un po' tutti i brani, in modo che tu, quando ascolti, non devi continuamente a casa, non devi continuamente cambiare il volume, perché un brano si sente troppo forte, e poi il suono generale del progetto, eccetera. E quindi anche ha una ripercussione anche a livello emotivo, no? Molto importante. E stavo cercando appunto una situazione che mi desse più soddisfazione, perché dove andavo negli studi milanesi eccetera era diventata una cosa un po' meccanica, cioè tu andavi lì, facevano il lavoretto eccetera, tu gli dicevi due cose,
senza cuore, senza passione.
Ecco, io cercavo l'apporto artistico di cui parlava prima Maurizio, anche di quella fase lì, che non potevo essere io a darla, perché ci vuole deve essere un'altra persona,
un orecchio esterno, un orecchio non troppo coinvolto.
A un amico di Parma, che è senz'altro anche tuo amico, che è Pietro Cantarelli.
Certo, maestro.
Esatto, il maestro Pietro Cantarelli mi ha suggerito di telefonare alla Phonoprint, e così ho fatto. E sin dal primo lavoro che abbiamo fatto insieme, parliamo del 2009, anzi nel 2009, in un anno abbiamo fatto tre lavori addirittura in quell'anno lì, di vario livello, di vario spessore, però ho trovato subito questo aspetto artistico, questo approccio artistico del tecnico, diciamo, nel mastering. E in più poi c'è stato anche un'empatia, una simpatia anche personale, certo, e quella aiuta molto, insomma.
Ecco, non dimentichiamo che comunque, come dicevamo prima di Trevor Horn, anche tu Maurizio, prima di diventare un grande tecnico del suono al mixer e responsabile proprio delle produzioni in studio, sei un musicista, sei partito così.
Sì, sono partito suonando le tastiere, esatto. Ho imparato da ragazzino a suonare il pianoforte e poi dopo mi sono dedicato quasi immediatamente a programmare e a suonare le tastiere elettroniche, il periodo nel quale ho cominciato io, il periodo addirittura pre-discoteche, quindi c'erano solo le balere e io facevo parte di questi gruppi, queste orchestre come si chiamavano allora, nella quale si andava a far ballare la gente. È stata una palestra incredibile, lì ho imparato di tutto e ho imparato anche a miscelare i suoni, perché allora avevamo dei piccoli mixer che tenevamo sul palco per cercare di far sentire più o meno almeno la voce in una certa maniera, però ho capito che era limitativo e quindi a un certo punto, con un'orchestra che mi dava particolarmente retta, ho detto va bene, facciamo un salto di qualità, adesso il mixer lo portiamo in sala e io comincio a dedicarmi al fatto di far sentire tutti i suoni più o meno bene e non così casualmente come capitava, e da lì mi sono appassionato a quel mestiere lì. E dopo poco, quando poi abbiamo trovato dei ragazzi con i quali abbiamo aperto lo studio di registrazione Phonoprint, ho capito che la musica non perdeva niente se io non suonavo più le tastiere, cioè non sarebbe stato un grosso danno.
Okay. Hai deciso di abbracciare miglior causa.
Sì,
diciamo
perché
così
mi divertiva molto di più.
Okay.
Guarda, in tutta la mia vita, Simonetta, io credo di essere un privilegiato. Ho fatto fino adesso il lavoro che mi piaceva e non mi sono mai stancato. Io la mattina mi alzo col sorriso perché vado a lavorare.
È una bella fortuna.
Vorrei essere il vestito che porterai, il rossetto che userai. Vorrei sognarti come non ti ho sognato mai. Ti incontro per strada e divento triste, perché poi penso che te ne andrai. Vorrei essere l'acqua della doccia che fai, le lenzuola del letto dove dormirai, l'hamburger di sabato sera che mangerai, che mangerai. Vorrei essere il motore della tua macchina, così di colpo mi accenderai. Ah. Tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Tu dolce terra mia, dove non sono stato mai. Devo parlarti come non faccio mai, voglio sognarti come non ti sogno mai, essere l'anello che porterai, la spiaggia dove camminerai, lo specchio che ti guarda se lo guarderai, lo guarderai. Vorrei essere l'uccello che accarezzerai, io dalle tue mani non volerei mai. Vorrei essere la tomba quando morirai, e dove abiterai, il cielo sotto il quale dormirai. Così non ci lasceremo mai, neanche se muoio e lo sai. Tu non mi basti mai. Davvero non mi basti mai. Io ci provo, sai. Non mi dimenticare mai.
È sempre una strana sensazione entrare in questa canzone di Lucio Dalla, c'è da vergognarsi veramente.
Bisognerebbe non
devi parlare,
solo,
ascoltarla e basta, ma non possiamo perché dobbiamo salutare, dobbiamo comunque dire che oggi è venerdì, è il primo giorno di primavera, questo è Lucio Dalla, che meraviglia. Era il 1996, Tu non mi basti mai, e siamo in compagnia di Maurizio Biancani e di Raimondo Melilufi. Maurizio Biancani, autore di L'alchimista del suono, lì libro che verrà presentato questa sera, Raimondo, a che ora e dove?
Alle ore 18 alla libreria Coop del Centro Torri.
Insomma, tutti sono invitati.
Certo.
E stiamo dando un po' qualche anticipazione. Allora, Maurizio Biancani, abbiamo detto, ingegnere del suono, sound engineering, produttore della Phonoprint, ma non solo, ha lavorato con i più grandi e i suoni, la confezione musicale di questa canzone di Lucio Dalla che abbiamo appena ascoltato è opera tua.
Sì. È uno dei pezzi che io ricordo con più amore e piacere, perché è stato un disco importantissimo per Lucio, ma anche per la mia carriera. E questa canzone in particolare, che è una vera canzone d'amore, io credo che si possa solo definirla in questa maniera, tutte le volte mi scioglie, perché ho vissuto proprio quel periodo in studio insieme a tutti i musicisti che suonavano allora. Questo disco qui è prodotto dal grande Mauro Malavasi.
Sì.
E Lucio aveva per questo disco voluto riunire tutta la squadra con la quale avevamo fatto già dei dischi storici negli anni Ottanta. E quindi abbiamo richiamato Giovanni Pezzoli alla batteria, abbiamo chiamato Ricky Portera alle chitarre e poi tutti questi personaggi che lui trovava.
Anche Mauro Malavasi suonava le tastiere, credo.
In questo pezzo qui principalmente stava suonando le tastiere proprio lui, esattamente. E poi Rudy Trevisi alle percussioni, cioè tutti dei personaggi del mondo musicale bolognese che Lucio amava particolarmente. Particolarmente, con i quali si sentiva a casa.
Com'era Lucio Dalla in studio? Era esigente?
Sì.
Cioè seguiva un filo oppure si fermava, gli venivano in mente cose che due secondi prima magari non stava pensando, quindi ti toccava ricominciare da capo? Cioè com'era l'interazione fra voi due?
Allora, Lucio improvvisava in continuazione, quindi potevi passare e saltare da una cosa all'altra ogni istante, che non era facile. Però ormai l'avevamo capito, e poi aveva questo metodo col quale lui amava stressare tutti noi in maniera incredibile, cioè proprio anche pesantemente delle volte, perché diceva che sotto pressione lavoravamo molto molto meglio.
Ma era vero?
Forse sì, perché visti i risultati credo che fosse vero.
Insomma,
non abbiamo avuto la riprova.
C'era sempre il fatto che comunque stavi incidendo con Lucio Dalla, per cui un po' di timore reverenziale magari c'era.
Guarda, alla fine eravamo diventati tutti così amici tra di noi. Lui ci considerava la sua famiglia, ce l'ha detto un sacco di volte. Andavamo anche in vacanza assieme, cioè anche se non c'erano dei tour da fare.
Quindi tu hai bevuto il suo vino stronzetto, dimmi che hai bevuto il suo vino, e ti invidio molto, perché è una cosa che avrei sempre voluto assaggiare, non ce l'ho mai fatta, che era il vino che produceva lui nella sua isola in Sicilia,
sì,
no?
Era il vino che produceva lui a Milo.
A Milo?
A Milo, sì.
A Milo, sì.
Che era sotto l'Etna proprio.
Sì.
E poi lui aveva un'altra sede nella quale siamo andati a passare delle vacanze meravigliose, che erano le isole delle Tremiti.
Le Tremiti, lui era molto molto affezionato.
Sì, sì.
Vabbè, insomma, è tutto da leggere. E
ci sono tutte queste cose qua.
Sì. Quanto hai dedicato del tuo libro, che conta, aspetta, vediamo quante pagine. 208 pagine, ma che volano via. Quanto hai dedicato o quanto avresti voluto dedicare a Lucio, che magari non ci stava?
Avrei potuto fare un libro su
solo
di lui, sì.
Infatti.
No, però non era il caso. Io volevo parlare un po' di tutti gli artisti con i quali ho lavorato nella mia carriera. È chiaro che Vasco Rossi e Lucio Dalla nel libro occupano una parte importantissima, perché hanno occupato una parte importantissima nella mia vita.
Cosa succede in città?
Domandiamocelo.
Uno dei titoli più riusciti nella discografia di Vasco Rossi, che poi è diventato uno slogan.
Sì, sì.
Vasco com'era? Era ancora, non dico a metà del guado, perché aveva già una certa fan base, ma forse ancora doveva esplodere.
Allora, Cosa succede in città è l'album della sua consacrazione, perché in realtà viene esattamente dal periodo dove lui era già diventato una specie di rockstar incredibile, perché avevamo già pubblicato Bollicine, che è stato proprio l'album della svolta. Fai conto che noi facevamo 200-300 persone a sera, perché io lo seguivo anche live nelle discoteche e nei locali, e subito dopo Bollicine, il tour che partì immediatamente dopo, ne facevamo 10.000. E quindi di colpo ci trovammo in una dimensione completamente diversa. Poi Vasco fu arrestato.
È vero.
22 giorni nel carcere di massima sicurezza di Pesaro, e quando tornò registrammo cosa succede in città.
Quindi
direttamente
è il frutto...
dal carcere allo studio di registrazione.
È il frutto di un avanzo di galera.
Sì, sì, infatti c'è una frase bellissima che dice: come posso essere stato così stupido a farmi prendere così?
Ecco.
Ah, ecco, ecco, ecco.
Che, insomma, sì.
Lo ha dichiarato.
Esatto. Cioè, potevo essere più furbo a farla senza farmi beccare.
Però da quel momento lì Vasco è diventato un altro, sì. Perché ha cominciato a considerare il suo lavoro in una maniera... quasi maniacale nel voler arrivare a un successo che doveva essere quello proprio top di tutte le cose, e ce l'ha fatta.
Lui voleva diventare la più grande rockstar mai vissuta in Italia.
Se hai visto il filmato, sì, che ha fatto su Netflix, sì, lo dichiara dall'inizio alla fine, sì, era, sì, la sua, sì, idea da quando ha cominciato a strimpellare la chitarra acustica.
Sì, 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 e ce l'ha fatta. Insomma, anche questa è una bella dimostrazione, un po' il sogno italiano alla fine, no? Cioè Vasco Rossi che parte dalla radio, con, sì, parte facendo, esatto, il DJ in discoteca, però dice: io voglio arrivare a riempire gli stadi, e ce l'ha fatta. A proposito di cosa succede in città, se mi permetti, caro Maurizio Biancali, adesso non voglio sostituire il tuo lavoro dell'epoca, anche perché lo conosciamo a memoria, con questa versione di cosa succede in città, ti posso far sentire questa versione dal vivo?
Sì,
che poi mi dici, cosa ne pensi. Registrata alla data zero di Lignano Sabbiadoro del tour del 2018.
Okay.
Ci sono delle percussioni di Beatrice Antolini, che sono
un'artista fono, lavoriamo sempre insieme.
Meravigliosa, meravigliosa. Sentiamo un po' e poi mi spieghi, anzi poi mi dici cosa ne pensi.
Okay.
Ready?
Mamma mia, che bello saper suonare così, Maurizio.
Vasco ha avuto l'idea da sempre di continuare a cercare i musicisti più
migliori,
bravi, migliori.
Certo, certo,
e
adesso
ha messo assieme, credo, l'ultima versione, quella proprio dell'anno scorso, credo che abbia raggiunto il top dal punto di vista della band proprio.
Senti, qui la versione di dal vivo, secondo te è stata ripassata in studio?
No, questa è diretta.
È autentica?
Questa è autentica,
autentica.
Sì. Questa è autentica, perché la versione che abbiamo poi rifatto in studio non viene dalla data zero, ma viene dalle altre date, sono state
non
registrate. Non da Lignano.
Ok.
E quindi dopo, poi oltretutto nella versione successiva ancora, questi gli arrangiamenti sono di Vince Pastano.
Vince Pastano, sì.
Sì,
sì,
infatti
sì.
Si sente, perché si parlavamo sente con i due chitarristi qui, c'è anche mio figlio che anche lui suona la chitarra.
Che salutiamo.
Che diceva che appunto c'è tutta una tecnica nell'abbassare l'intonazione della
chitarra.
Ma
infatti vedevo Raimondo che faceva segno con la mano,
per far suonare le chitarre in maniera molto più bassa, più grave. Basse.
Ah, ecco.
Cioè,
ecco,
insomma,
vedi,
tutte delle caratteristiche tecniche.
Ragazzi, quindi, scusate, ma vi devo dare una notizia, non so, cioè, indipendentemente dal fatto che piacessero meno i film, però non pensavo che fosse possibile, ma è morto Chuck Norris.
No, davvero?
Sì, notizia che le agenzie di stampa stanno battendo.
Cioè, uno dei miei miti.
Io non penso, naturalmente non è vero, non credo che sia vero.
Dici che è una fake?
No, è vero, però noi non possiamo pensare che Chuck Norris sia morto. Assolutamente, dai, una balla. No, però è vero, è stato colto da malore, aveva 86 anni, si trovava alle Hawaii e purtroppo non ce l'ha fatta, quindi insomma dobbiamo dare l'addio a Chuck Norris, che tu sai che quando con le dita faceva il segno della pistola le dita sparavano davvero. È una vecchia battuta.
Sì.
Ma torniamo a Maurizio. Torniamo a noi. Dunque, abbiamo detto Lucio Dalla, Vasco Rossi. Ecco, tu mi hai detto che con Lucio Dalla lavorare in studio era un aggiornamento continuo, un'improvvisazione continua. E invece con Vasco?
No, con Vasco le cose andavano diversamente, nel senso che Vasco aveva le idee molto chiare. Quando arrivava nel periodo che ti sto parlando, il periodo appunto di Cosa succede in città, o quelli precedenti ancora, Bollicine, C'è chi dice no,
sì.
Tutti i dischi che abbiamo fatto insieme da inizio della sua carriera, Vasco arrivava con queste musicassette nella quale aveva già inciso un testo magari non definitivo e già delle idee fatte con la chitarra acustica e delle altre cose che lui sovrapponeva, perché voleva farci sentire già delle idee sue che dovevano essere, per esempio, le note introduttive del solo di chitarra, delle doppie voci, dei flauti o delle altre cose che lui si inventava continuamente. E quando arrivavamo in studio, noi, io e Guido Elmi, che in quel periodo producevamo i suoi dischi,
il suo Deus Ex Machina,
esatto, avevamo già un sacco di materiale sul quale lavorare. Poi lui era molto, diciamo, sì, decisionista, però aveva tanta fiducia in me, in Guido, e quindi ci lasciava lavorare tranquillissimamente. Noi siamo sempre avanti con la nostra strada, cercando naturalmente di accontentare sempre lui, che aveva le idee molto chiare, e quindi i dischi sono nati sempre collegialmente in questa maniera qua. Con Vasco era più facile lavorare.
E in generale, insomma, ovviamente bisogna lavorare anche con le band, con i musicisti che accompagnano i cantanti, solisti, insomma, Vasco Rossi, Lucio Dalla, poi ce ne sono molti altri. Ecco, il rapporto invece con i musicisti, cioè un conto è il nome principale, e poi ci sono tutti i musicisti intorno,
sì,
che devono in qualche modo pure loro seguire le direttive, ma allo stesso tempo mi viene in mente Ricky Portera, che di sicuro ci metteva del suo. Non è che Lucio Dalla oppure tu oppure qualcun altro diceva fai un do, un re, un sol, insomma Portera era autonomo, e penso anche tutti gli altri. Lì come avviene l'aggancio, come avviene l'accrocchio?
L'accrocchio avviene che specialmente nel periodo degli anni 70 e 80 l'apporto dei musicisti era massimo, cioè si cercava proprio il fatto che loro dessero qualche cosa in più, quindi li si lasciava molto liberi di esprimersi, magari dandogli delle dritte naturalmente, per cercare di accompagnarli il più possibile verso un risultato ottimale. E il rapporto che ho avuto io principalmente con i musicisti è sempre stato quello di enorme collaborazione. Se loro non si trovavano a proprio agio e io non sentivo che loro potevano essere al 100%, c'era qualcosa che non andava bene, e infatti ho conservato con tutti questi musicisti un rapporto fantastico. fantastico, perché da tutti, credo, siamo riusciti a tirare fuori il loro massimo in quel periodo.
Però, per esempio, non so, un chitarrista, un tastierista, un batterista, ti chiedevano, ti hanno chiesto, ti chiedono, visto che stai lavorando ancora e anche molto, ti chiedono alza oppure dammi più effetto, dammi più, cioè proprio la richiesta di modificare il suono.
Sì, sì, le richieste tecniche sono all'ordine del giorno, naturalmente.
E quali sono quelle più frequenti?
Le più frequenti, che adesso abbiamo un po' livellato, perché è cambiata molto la maniera di lavorare rispetto agli anni Ottanta. Adesso stiamo parlando, guardavo qui la vostra console, che è diventata tutta digitale. Touch, eccetera, e anche noi ormai siamo tutti a quei livelli lì. Una volta era tutto estremamente analogico e tutto estremamente manuale, quindi la richiesta di tutti i musicisti è sempre stata quella: alzami questo, ecco, abbassami questo e mettimi questo riverbero, perché voglio sentire in una certa maniera. Lì si deve instaurare un rapporto di fiducia con il tecnico massimo, perché se no non se ne tira fuori niente, cioè rischi di stare lì a non riuscire a accontentarli, poi loro non suonano bene perché non si sentono bene. Questo è sempre stato un'idea che io
vedo,
ho avuto,
vedo Raimondo che annuisce.
Sì.
No, sì, perché questo hai toccato il punto nevralgico, perché in realtà l'ascolto del musicista poi non ha niente a che vedere con quello che Maurizio registra sul registratore, può essere totalmente diverso, no? E Maurizio è bravissimo a mettere a proprio agio il musicista, in modo che il musicista si possa esprimere, no? Perché se no non riesce, se non ha il suo comfort zone, non riesce a esprimersi il musicista, e lui è bravissimo a metterti a tuo agio in studio.
Ma quando un artista arriva in studio, vabbè, abbiamo parlato di due giganti, di Lucio Dalla e di Vasco Rossi, però tu hai lavorato veramente con tutti, possiamo dirlo, non solo a Bologna, ma...
Ti posso dire i due con i quali non ho mai lavorato?
Dillo.
Uno è Claudio Baglioni.
Ok.
Perché non c'è mai stata l'incasso. Sì, ero stato cercato a fare un disco, ma io stavo facendo un tour con Vasco, quindi non ci siamo riusciti a accordare.
Con Baglioni impegnativo, eh?
Però mi sarebbe piaciuto, perché ha fatto delle cose molto belle, e poi mi piaceva lui come persona. E poi l'altro, che io ho sempre avuto come mito e col quale non sono riuscito a lavorarci, è Adriano Celentano.
Ah.
Che era talmente geniale nel periodo che faceva anche il registratore e altre cose, che io in quel periodo lì stravedevo per lui, per la sua follia, hai capito? Mi ricordava Dalla da un certo punto di vista.
Sì.
E quindi anche lì non siamo mai riusciti, nonostante tre o quattro agganci, dove fammi questo disco, no, però non posso, sto lavorando a un'altra cosa, eccetera, non ci siamo mai riusciti a trovare.
Ma c'è ancora tempo, eh?
Siamo ancora qui, possiamo, tutti e due lavoriamo ancora.
esattamente. E, ecco, tu hai lavorato praticamente con tutti, e sempre con lo stesso approccio, cioè c'è mai stato un artista che è arrivato e insomma hai pensato sarà complicato, oppure non mi piace molto quello che fa, ma sono un professionista e quindi lo accontenterò qualunque cosa?
Allora, io ho sempre avuto un sesto senso per evitare le grane.
Questa è bella.
E quindi quando vedevo che c'era qualche artista un po' strano, altre cose, ho sempre preferito...
Ti defilavi.
Defilarmi. E poi a un certo punto, devo dire la verità, mi sono conquistato una tale fiducia e gratitudine anche dagli artisti con i quali avevo lavorato, che ormai il mio nome veniva cercato proprio se l'artista voleva lavorare esclusivamente con me, perché, e mi dava carta bianca generalmente.
Certo.
Quindi tutto questo bisogna che te lo conquisti sul campo,
sì,
però.
Sì, cioè, sì, ti devi fare una reputazione.
No, esatto.
Una reputazione, si chiama così.
Sì.
Allora, 50 anni di musica al mix. Ma come ci hai detto, Maurizio, hai avuto anche una importante attività live. Qui c'è la storia della musica di questi ultimi 50 anni dal punto di vista di qualcuno che è sempre stato dietro al vetro e mai davanti. E quindi è molto interessante.
Sai cosa c'è, Simonetta, nel libro anche? Che secondo me è stato molto importante prenderlo in considerazione. Cioè c'è anche uno spaccato di vita di come si viveva la musica e di come si viveva anche il sociale a Bologna in tutti quei periodi lì, perché Bologna è una città nella quale c'era un fermento musicale in quel periodo veramente incredibile.
Tu hai citato i Gas Nevada prima.
Sì, c'era l'Italian Record, gli Schianto, c'erano tutti i gruppi possibili e immaginabili che davano ognuno un apporto incredibile.
Sì, perché tutti pensavano che tutto partisse o da Milano o da Roma, poi vabbè la scuola genovese, però poi a un certo punto Bologna ha cominciato a sgomitare e
ci siamo incuneati lì.
Sì.
Ma perché avevamo una maniera diversa, non è stato solo una questione tecnica, eh? Cioè ancora adesso i musicisti con i quali, o gli artisti con i quali parlo, e ne ho incontrati tanti facendo la trasmissione 33 giri Italia Master, perché abbiamo fatto 6 anni,
sì,
quindi ne ho incontrati veramente tantissimi, e tutti mi hanno ribadito che per loro lavorare a Bologna era una cosa come andare a lavorare in una famiglia.
Certo.
Cioè si sentivano a casa.
C'era l'atmosfera più leggera.
Sì, non erano, prima di tutto non c'era il fiato sul collo del direttore artistico della casa discografica, perché quello rimaneva a Milano.
Sì.
E già quello era una grande cosa. E poi c'era questa maniera di trattare la gente, dove noi siamo stati i primi. Per esempio, io sono andato a lavorare a Milano a mezzogiorno e mezzo, e sì adesso facciamo venire 2 panini, ce li mangiamo qui sul mixer. Io dicevo,
cosa?
No ragazzi, cioè non è il mio modo.
No,
io metto le gambe sotto al tavolo, come si dice, e dopo un po' a Milano tutti facevano così, cioè smettevano di lavorare, andavano in trattoria,
andavano a pranzo.
Sì, finalmente.
A pranzo, finalmente. No, infatti è lo spaccato proprio anche culturale e della vita sociale, secondo l'attività appunto di un alchimista del suono. Oggi so che vabbè, sarebbe troppo lungo, ormai non abbiamo più tempo, ma la musica, sappiamo, fare musica, produrre musica è tutta un'altra cosa rispetto a quando tu hai cominciato, è un'altra cosa soprattutto per le orecchie, e mi viene da dire purtroppo, c'è troppa tecnologia che pregiudica la qualità della musica, anche se comunque poi i musicisti, quelli famosi, lo dicevamo prima a microfono chiuso, quando è ora di incidere un album prendono i musicisti, vanno in studio di incisione e fanno le cose come Dio comanda. Secondo te c'è un modo per tornare indietro? Cioè per ridare alla musica il giusto colore e il giusto valore?
Allora, tornare indietro secondo me non ha senso, anche perché ci siamo conquistati con queste scoperte tecnologiche un modo di lavorare che, se io l'avessi avuto 40 anni fa, sarei stato la persona più felice, perché per fare una cosa che adesso fai in un secondo ci voleva una giornata. Quindi secondo me la tecnologia si è evoluta nella maniera giusta.
Ha semplificato le cose.
È come la stiamo usando che non va bene. Cioè gli stiamo dando troppa importanza, stiamo perdendo di vista il fatto che la musica è arte, una delle più belle, e quando ci accingiamo a incidere delle cose non dobbiamo pensare, come purtroppo ormai è, solo al business, è solo al like che avremo se pubblichiamo un brano inutile sulle piattaforme, perché adesso ormai è diventato così, non solamente per i privati ma anche per molte etichette discografiche.
Certo,
i conti
certo,
vengono
certo,
fatti in questa certo. maniera, non c'è più, sai, lo showbiz, il music business è sempre stato, cioè quando si incideva un brano dei Led Zeppelin l'Atlantic pensava a fare i soldi anche allora, però lo si faceva prima di tutto facendo un album della Madonna, come si dice, cioè un album meraviglioso, e poi dopo lo si vendeva. Adesso invece è il contrario, cioè adesso si pubblica qualsiasi cosa perché si pensa di riuscire a fare i soldi. Questo è veramente brutto, eh?
Sì, ci sono queste e altre meravigliose storie per gli appassionati di musica, per chi vuole conoscere come sono andate le cose e immaginarsi come andranno, perché tu stai lavorando ancora, sì, ma stai anche insegnando, tu tieni dei corsi di aggiornamento, sì, di sound engineering, e qual è la base del tuo insegnamento?
La base del mio insegnamento appunto parte da quello che ci siamo detti fuori onda e anche in onda, e cioè che il mestiere del tecnico del suono non è un mestiere solo per addetti ai lavori che hanno fatto un corso in un istituto tecnico professionale di elettronica, ma è un corso anche che deve far capire che c'è l'arte, c'è una musicalità che è indispensabile in questo lavoro, e deve far capire che l'importanza del rapporto con i musicisti, con i produttori, con gli arrangiatori. Quella è la cosa che può far funzionare qualunque disco. Se non c'è quello, il disco non, secondo me, non ha valore.
Non funziona e soprattutto viene dimenticato molto presto.
Molto presto, sì.
Maurizio, io ti ringrazio moltissimo. Raimondo.
Volevo aggiungere solo una cosa, che Maurizio, oltre a tutte queste caratteristiche, ce n'è un'altra che non è di tutti. Lui ha una grandissima cultura musicale.
Ma quella...
E questa è fondamentale.
Assolutamente sì, assolutamente. Grazie. Sì. Sono assolutamente d'accordo. Allora, ragazzi, voi sarete alle 18 alla
sì,
libreria,
esatto.
al Centro Torri. Al Centro Torri, giusto?
Sì, sì.
Al Centro Torri. E c'è la presentazione appunto di L'Alchimista del Suono. Hai scritto tutto tu, le foto sono tutte tue, ci sono delle foto bellissime.
Le foto non sono tutte mie, ce ne sono anche di Roberto Serra che sono bellissime.
Ok.
C'è un curatore di questo libro che ci tengo a nominarlo, che si chiama Andrea Fiorenza, che mi ha dato una grossissima mano.
Perfetto. E ovviamente, insomma, io ve lo consiglio perché ho già avuto modo di leggerne la metà e adesso da stasera mi leggo l'altra metà.
Assolutamente.
grazie mille
a te, Simonetta.
Io spero di rivederti presto, magari con un altro libro, non dico su un altro argomento, ma da un'altra branca del suo. Perché il suono, insomma, ci regala sempre cose meravigliose.
Grazie infinite.
Grazie mille, Raimondo.
Grazie a te, Simone.
A presto.
La tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.